cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Cose di calcio di mercoledì 4 dicembre, giusto? Sì, mercoledì 4 dicembre, esatto. Bologna avanti in Coppa Italia, poker al Monza, mercato le ultimissime con gli aggiornamenti di tutto Mercato Web, come tutti i mercoledì, il direttore Nicolò Ceccarini. Juve Bologna si allunga la lista degli indisponibili, per gli emiliani si accorcia sostanzialmente quella della Juventus, a rischio per la partita di contro la Juventus Orsolini, Vlahovic e Yıldız, con loro Motta punta il suo ex Bologna. Ben trovati, eccoci, tutto risolto, noi ci siamo puntualmente come sempre. Mercoledì 4 dicembre, diciamo, ma è già dicembre, lo stavo chiedendo al nostro tecnico.
Siamo già in area natalizia qua.
Sì, sì, ti vedo un po' Babbo Natale di là, con la felpa rossa.
È per quello che sono sveglio dalle 4 del mattino.
Ah sì, hai già portato i regali, cioè, a casa tua hai portato. Va bene, va bene, va bene. Stavo dando un'occhiata ai giornali, ragazzi, oggi giorno di mercato, basta. Mi sono stufato di regali. Che regalo vorreste da Giuntoli? Intanto, voto a Giuntoli. Quanto potrebbe modificare il suo voto, il vostro giudizio, se comprasse chi, se cedesse chi? Perché ho visto i giornali, sembra davvero che sia arrivato il momento di vendere, svendere, acquistare, comprare. Tanto il bancomat dov'è? Chi lo presta? Questo sarà poi un altro problema. Però forse anticipiamo delle mosse anche in uscita. Arthur, Fagioli, Mangula, c'è interesse per arrivare prima con Sensao, per non far lievitare il prezzo, per averlo certamente tra di noi, speriamo che poi non si infortuni, cioè, capito, si possono fare mille riflessioni, si fanno delle scelte. Che scelte fareste voi? Ditecelo al 340-54-25-324. Allora, uno sguardo al Tutto Sport, parto normalmente dai giornali che non sempre leggiamo, spesso diamo visibilità ai nostri siti. Vlahovic c'è, fermo dal 18 novembre per un infortunio muscolare, oggi dovrebbe tornare ad allenarsi, allenamento pomeridiano per la Juventus con i compagni, anche Azic verso la convocazione. Intanto Yıldız ignora le sirene United, vuole riscoprirsi al centro della squadra e del gioco. Bettega ricorda ieri un evento qui legato al giornalismo sportivo, la storia della Juve è vincere. Vero, caro Roberto Bettega, detto Bobby Goal, grande appassionato, grande ricordo, grande bandiera della nostra storia, e che lui ha giocato nella Juve con la lettera principale al centro del progetto, grossa quanto la sua juventilità. Qui stiamo ricostruendo, quindi la Juve, la storia della Juve è tornare a vincere, e quel tornare a vincere naturalmente è il progetto molto chiaro di questa stagione, senza voler contraddire la grande storia, bandiera juventina, senza neanche voler mettere il dito nella piaga su una situazione che chiaramente va seguita attentamente, va rigenerata con reintegro di giocatori importanti, perché quando ne hai 9, 7, 2 sicuramente fuori tutta la stagione, quando ne hai 7, almeno 3 potrebbero essere titolari o delle valide alternative. Mi ha fatto riflettere un ragionamento che con alcuni di voi ho fatto privata sede. Il Lecce aggiunge qualità mettendo anche solo Rebic, che poi ha dato concretezza oltre che gol, ma quella lucidità che ha chi ha giocato al Milan, chi ha esperienza un po' internazionale, chi ha un po' il pelo lungo sul petto, rispetto, ha fatto la differenza, quella è la sostanza dei giocatori messi nella ripresa, quasi migliore rispetto a quella che era diventata l'arma della Juventus anche del passato. I cinque cambi generavano un nuovo tipo di partita. Onestamente, quando noi abbiamo cambiato, poi qualcuno continua a dire che i cambi sono sbagliati, ma i cambi sono sbagliati in base a quello che hai, che puoi mettere a disposizione, in base a quello che riescono a rendere in quel momento della partita. andiamo in sofferenza quando ci rendiamo conto, ci siamo resi conto, che nel secondo tempo eravamo partiti malissimo e quindi diventerebbe complicato già per tanti giocatori. Figuriamoci nei cambi, quando vuoi far rifiatare, quando vedi che qualcosa non gira. Gatti non aveva problemi, è stato sostituito, perché se ti fai prendere a metà campo e non recuperi sull'avversario, onestamente, con l'intelligenza di non commettere un errore da ultimo uomo, da rosso diretto, perché lo perderesti anche la partita dopo, capisci che Gatti era da sostituire, secondo me. Oppure devi mantenere quell'assetto per 90 minuti, ma la partita dopo devi avere la possibilità di cambiare qualcosa, perché dietro l'angolo c'è anche il Manchester City. Non parliamo di mercato. Questa è la prima pagina di Tutto Sport. Andiamo sulla prima pagina che ho lasciato aperta su Orsolini, perché poi sto già studiando il Bologna e la Coppa Italia. Ieri poker al Monza, ma ho visto un pezzo del Milan contro il Sassuolo. Pensava di rientrare così tra le grandi, dopo la delusione dell'anno scorso, rullata di brutto a San Siro. Favorito sarai tu, Conte replica ancora a Marotta e Gasperini gode. Antonio, io lo conosco, a due squadre e tre quarti. A fine anno non sarebbe felice di non vincere il titolo. Si concentra su di noi senza vedere chi può dare fastidio. Così Conte che risponde a Marotta, appunto. Io penso che il fallimento sarebbe di un Inter non vincesse questo campionato. E non voglio togliere pressione alla Juventus, perché se le tolte e se le toglie da sole, da sola. E attenzione, lo ripeto, molto meglio di tante altre favole del passato, l'Atalanta di Gasperini. Vincere anche a Roma con la Roma non è cosa da poco in questo momento, contro la Rometta, qualcuno mi dirà, e lo dico con rispetto, casomai all'ascolto e in televisione ci fosse qualcuno. Attenzione, la seconda partita Ranieri si chiude e perde, vuol dire che i problemi sono seri alla Roma, ma che di fronte avevi una signora squadra che sapeva come farti male. E quindi capite che sotto il profilo dei gol, sotto il profilo della personalità, della tenuta, sono quelle piazze con certi allenatori in cui funziona tutto alla grande. Sarà così se cambieranno allenatore? Se avessero cambiato allenatore? Non lo so. Renderebbe di più con Mainz alla Juventus con Gasperini? Cos'è diventato adesso improvvisamente il problema Motta? Capite che cerco di distribuire un po'. Ci va un calciatore alla Quagliarella, un traghettatore. Ci scrivono dalla chat di Radio Bianconera, dalla suite di Radio Bianconera. Non leggo bene il tuo nome perché è scritto tutto in rosso. E quindi non riesco a leggerlo in piccolo sul nostro monitor, però interessante lo spunto. Ci serve un attaccante traghettatore, e potrebbe essere un'idea in questo momento. Torno su Tutto Sport. 340 54 25 324, qual è il vostro mercato, che mercato fareste e con quale mercato aggiungereste credito positivo alle operazioni di Giuntoli? Un nome, una in entrata, uno in uscita. Cioè, volete spendere 100? Mi dovete almeno incassare, non dico 50, con la cessione di qualcuno. Che tipo di operazioni fattibili riuscireste a fare a gennaio oppure in proiezione a giugno, al di là di un prestito, al di là di un giocatore di rientro, al di là di una valorizzazione di un calciatore del nostro settore giovanile? Ne parleremo e faremo la stessa domanda anche al direttore di Tutto Mercato Web, Nicolò Ceccarini. Questa è la mezz'ora a voi dedicata. Se avete qualcosa da aggiungere, Radio Bianconera su Twitch, tutte le nostre dirette, ma soprattutto 340 54 25 324, per dirmelo con dei vocali, magari sintetici possibilmente, o con dei messaggi brevi e soprattutto indicativi, che diano risposta a questa mia domanda. Mi fa segno il mio uccellino dall'altra parte che c'è un vocalino, andiamolo ad ascoltare.
Direttore carissimo, l'unico regalo che voglio io,
sì,
lo chiedo ai tifosi juventini che sabato sera saranno allo stadio a tifare al più non posso per la nostra Juventus, Gianni da Canicattì.
Gianni, questo tuo telegramma ci fa capire l'importanza di questa partita in casa, dopo i pareggi, e per dare anche una scossa un po' all'ambiente in un momento di emergenza. Mi dicono che Vlahovic non è all'ascolto, giusto? Non vuole intervenire, ma che sia pronto dopo una settimana, anzi sono passati quindi 10 giorni, i classici canonici 10 giorni, per scaricare tutti i problemi non gravi che avevamo temuto nel momento dell'infortunio, nel momento del cambio con la sua nazionale. Chi si sbilancia sul nome in uscita è Gazzetta dello Sport. Fagioli, fiducia finita, Motta non lo vede e ora la Juve può venderlo. L'atteggiamento indisponente è inaccettabile, abbastanza duro, eccolo qui. Motta non lo vede e la Juve lo vende. Marsiglia in pole. Mi dicono che la destinazione a lui, da lui preferita sarebbe l'Inghilterra. Sarebbe l'Inghilterra per staccare anche la spina da tutto un ambiente legato al suo passato. Ecco, definiamolo così, dove poter davvero rimettersi in gioco totalmente, in campo e fuori dal campo. Vedo che vuole intervenire lei, Luca, a nome di quale gruppo organizzato?
Del mio cuore. Io non darei mai via Fagioli.
Lei non darebbe mai via Fagioli? E perché la Juve vorrebbe darlo via? Perché non lo vede Motta? Perché secondo lei questa possibilità?
Perché
dopo le speranze dell'anno in attesa dell'anno scorso?
Ha iniziato benissimo, ha fatto due partite da supereroe praticamente e poi è stato sempre un calando. Il discorso è che secondo me non è tranquillo, ma è anche giusto che con tutto quello che ha fatto la Juve per lui qualcosa torni indietro. Però se non è tranquillo non è che lo puoi spingere più di tanto, nel senso comunque un ragazzino, cioè è più piccolo di me, ragazzi.
E ci sono dei problemi, il calcio, un calciatore oltre ad essere una persona, un calciatore, ci sono gli aspetti psicologici, di recupero, di personalità, di maturazione, perché esce da un periodo sicuramente, prova ad uscire da un periodo sicuramente difficile di cui non si era accorta neanche la famiglia in maniera quanto fosse grave la situazione. E questo secondo me con degli allenatori e soprattutto dopo che è tornato a disposizione i tempi vanno accelerati e quell'accelerazione la può dare solo il diretto interessato. Il calcio non perdona, è una cosa semplice, ma non perdona non quello che fai fuori dal campo, non perdona un atteggiamento non ottimale in campo, soprattutto in quella zona del campo, ripeto. Vedo discorsi legati al Milan che non sdoppa la Coppa Italia, ecco, perché tutti dovrebbero seguire l'esempio. Beh, è un modo per reagire, ci mancherebbe, ma e poi il discorso legato a Fagioli che tiene banco. Andiamo su tutto mercato web, se arrivassero altri vocali ascoltiamoli, perché poi magari passiamo ad altri argomenti anche di mercato. E ce l'abbiamo?
Prego. Buongiorno carissimo direttore Bolino, Gino da Taranto. Io per le mie opinioni, sì, per il mio modo di vedere, per tanti anni che seguo la Juve, sono vecchio juventino, 63 anni, oggi affronto la realtà. La realtà è che abbiamo una società che intende spendere quello che vuole spendere, quindi il portafoglio è loro e decidono loro purtroppo. Per me Gündoğan ha fatto una grandissima campagna acquisti, ha veramente diminuito molti stipendi e tutto il resto, quindi non c'è niente da dire. Adesso, caratterizzato che abbiamo avuto un sacco di infortuni e quindi chiaramente la squadra non ha potuto usufruire di tutti i giocatori così, tenendo presente che l'allenatore giovane abbia potuto sbagliare qualcosa e ci sta, però noi siamo ancora su tutti i fronti, non siamo ancora eliminati né in Champions né in Coppa Italia e nel campionato possiamo recuperare. Vedremo a gennaio quando recupereremo i giocatori e quindi avremo una svolta sicuramente, e poi gli lì ci potremo regolare. D'altronde abbiamo dato 3 anni di pazienza al vecchio allenatore, perché a questo ho capito che il giovane deve maturare, non dobbiamo dargli un po' di fiducia. Saluti, Gino da Taranto.
Gino da Taranto, mi piace questa tua pianificazione, prospettiva da tifoso, condivisibile assolutamente. Non siamo fuori da tutto, i rischi per quanto stiamo riuscendo a fare si moltiplicano naturalmente, però c'è tutto il tempo per arrivare pronti, se resteremo in scia dei grandi obiettivi, di poter, non dico centrarli al primo anno, ma di avvicinarci parecchio, togliendoci magari qualche piccola soddisfazione. Altri vocali, anche perché poi ricordo il mercoledì, se avete curiosità, quello che i bilanci non dicono, i bilanci del campo e quelli veri economici, con il professor Brancozzi della Fondazione Identità Bianconera. Ricorderemo anche l'appuntamento del 16 di dicembre dietro l'angolo. Oggi ne abbiamo 14 giorni, saremo a Civitavecchia, noi di Radio Bianconera, in collaborazione con Identità Bianconera, praticamente parteciperemo insieme, condivideremo lo stesso tavolo, la stessa nave, la MSC, dove vi aspetteremo. Chi si è già iscritto, purtroppo non ci sono posti, ma come, 5.000 posti, ci sono gli ospiti che vanno in crociera, noi naturalmente saliamo per regalarci una giornata a tinte bianconere con molte sorprese. Evento tutto esaurito, lo dico per chi volesse, eventualmente non abbiamo più promosso il nulla, al che saremo un centinaio, una sala a noi riservata, magari chissà quanti juventini troveremo in crociera, inaspettatamente, beati loro, in crociera, inaspettatamente per noi, non per loro. Ma sbarcheremo verso le 5 del pomeriggio, a disposizione per selfie, eccetera, una mangiatina, se ci consigli qualcosa Luca, un localino a Civitavecchia, e poi alle 21 saremo nella sala consiliare del porto di Civitavecchia, su prenotazione, un piccolo contributo per avere il rinnovo o per aderire a Identità Bianconera. Naturalmente noi siamo favorevoli a questi scambi, quindi tratteremo la mattina il tema restiamo sulla stessa nave per qualche ora, la MSC, ma poi è la nave bianconera. Poi scendiamo da quella nave, perché se no ci cacciano, ci buttano giù, e parleremo, no, di Identità Bianconera, con i grandi temi che vi appassionano, e naturalmente avremo i professionisti, gli avvocati che si stanno preoccupando di mandare lettere un po' ovunque quando serve, nel rispetto del grande logo, della nostra grande passione che si chiama Juventus. Altri vocali, andiamoli ad ascoltare perché abbiamo ancora qualche minuto, e poi il professor Brancozzi, mercato con Nicolò Ceccarini, e poi la benedizione, le bacchettate, dipende dal punto di vista, perché lei sa, ma non ci spiega mai bene come fa a saperlo, ma di solito si avvicina molto a quello che è il mondo bianconero dei giocatori, delle famiglie, dei dirigenti, ovvero Alessandra Bacchetta, lo sapete benissimo, in chiusura di tutti i mercoledì. Vocale.
Ci ha detto buongiorno, ecco. il regalo che voglio io, che
sì,
vorrei io.
Dal mercato, eh?
Vabbè, serenità per tutti, vabbè, pace. Nell'ambito bianconero vorrei che questo demonio attorno a noi ci lasci e possiamo andare serenamente, perché negli ultimi anni ogni anno ce n'è una, squalifichi, infortuni, quell'altro si sparge la crema, e quell'altro gioca a caccia, ogni anno ce n'è una, ma abbiamo due crociati e 7-8 in più infortunati, cioè non ce ne può più, cioè avessimo tutti quanti, io voglio avere una rosa che per 2-3 anni non si fortuna nessuno. Sì, 15 giorni, ma se no, perché poi un'altra cosa, chiudo, ma qualcheduno di voi ci vuole spiegare, ma anche le women quando si infortunano col G-Medical per un'unghia incarnita ritorna dopo un mese. Cioè...
Beh, ci sono dei problemi seri anche tra le women, dico, non è un problema di medici, no? Non vorrei approfondire il tema rioperazione al ginocchio per... prima fatto al J-Medical e poi non sostenuto al J-Medical, secondo me dentro questo evento, doppio evento per Milik, c'è già una spiegazione. Qualcosa non ha funzionato a dovere, però preferirei poi parlarne non tanto con gli interessati, no? Non vorremmo mettere sotto accusa nessuno, però con degli specialisti sì, ma onestamente lo sto programmando per quando rientrerà, per capire perché questi tempi, perché una doppia operazione, per quella che poteva sembrare un'operazione abbastanza banale. Quest'estate la prima volta al J Medical, il primo intervento sul ginocchio di Milik. E poi dipende dallo storico, cioè in Serie A si gioca sicuramente molto di più ad intensità ancora diverse rispetto ad altre competizioni in generi diversi di calcio, no? di partite. Abbiamo vocali? Scarichiamoli tutti in questa mezz'ora, facciamo bene, e poi non è che non li ascolteremo più, ma passeremo anche ad ascoltare gli ospiti.
Buongiorno carissimi e carissimi di Radio Bianconera, e buongiorno direttore. Let's goal.
Forse
non è la giornata giusta per far parlare noi tifosi, perché? E forse non ha la possibilità quest'oggi, ma quanto prima spero di poter riuscire a
intervenire,
parlare un qualche minuto con lei, direttore. E
allora guarda, live, siamo rigorosamente in diretta, mettiamo giù, lo chiamiamo, ci pone il quesito, se riusciamo in qualche minuto, con calma, sì, chiamalo, prova a chiamarlo adesso, se può rispondere, oppure vediamo, programmalo per l'inizio, se non ci stesse ascoltando in questo momento, per l'inizio del prossimo blocco, però possiamo già porre il quesito adesso.
Io lo chiamo, sto chiamando.
Vai, noi siamo live. Impasta la pizza.
Sì, però rispondimi,
Rispondici, lo diciamo al nostro ascoltatore. Il bello della nostra community radiofonica, quella che non fa CTRL-C, CTRL-V. Non so se avete capito qual è la situazione, dove è bello sentire, fare proprio un proprio pensiero. Noi invece ve lo chiediamo, lo riportiamo, lo facciamo ascoltare, lo facciamo vedere, visto che siamo anche in televisione. Vediamo se il nostro amico sta rispondendo, mi sembra di sì, rigorosamente live, ha voglia di parlare con noi. Buongiorno, ciao, ben trovato.
Direttore, buongiorno, è veramente un piacere, un onore. Massimiliano da Roma, sono emozionato, quindi chiedo scusa.
Ma noi lo facciamo apposta, così rompiamo, sì. Butto nella mischia il giovane, sì, Juventino. Sì. Dimmi,
sì, dottore,
ciao.
Dottore Cerco, bella, ringrazio del giovane, divertamente giovane, ho 50 anni, quindi cercherò di essere breve, mi perdoni, ma vorrei dire tanto. Allora, innanzitutto vi ringrazio di cuore, perché è un momento particolare della mia vita, mi sono permesso di inviare vari messaggi ogni tanto e ringraziarvi per la compagnia, per la professionalità e l'ironia, perché tre anni che più che meno ho varie difficoltà della vita. In questo momento particolare ho il problema del lavoro, ma mi fate parecchia compagnia e quando posso vi ascolto sempre.
Dai, Massimiliano, parliamo un po' di te.
Anni, no, dunque, direttore.
No, Massimiliano, non voglio metterti fretta. Dicevo, che lavoro facevi, sì, e se avete bisogno di una persona umile, grazie, seria, sì, come Massimiliano, mettetevi in contatto con noi.
No, vabbè, direttore, io ho rinunciato per stare vicino a me, in particolar modo a mia madre, che ha un problema di salute, di una buona possibilità e opportunità di lavoro in Emilia Romagna. L'ho rifiutata, un po' me ne pento. Detto questo, torniamo alla nostra cara vecchia signora, perché allora, in vari momenti della vita, a me personalmente, sì, mi ha sempre accompagnato, momenti difficili, facili, però ci ha sempre accompagnato. E in momenti in cui andiamo a cercare la soddisfazione, per quanto le soddisfazioni della vita importanti sono altre, però comunque la nostra cara vecchia signora, in certi momenti in cui non abbiamo in altri modi, ce le potrebbe dar lei. Detto questo, io sono juventino da generazioni, sto tramandando l'eredità ai miei nipoti, dando l'imprint giusto della sportività, dei valori, di essere vincente e dell'equilibrio della vita. La perfezione non si può raggiungere. A mio modesto parere, calcio vecchio, calcio
bellissima
antico,
premessa, Massimiliano,
sì,
permettimi,
no,
io
mi perdoni, non voglio perdervi tempo, grazie di cuore, direttore. Allora, detto questo, voglio andare al nocciolo. Io ringrazio tutti voi, tutti i suoi collaboratori e la vostra professionalità. Ci date informazioni, indicazioni giuste, ma a mio modesto parere quello che manca,
sì,
mi permetto di dirlo con tutto rispetto, grandissimo direttore sportivo, grandissimo, bravissimo, no grandissimo, mi permetto di dire, bravissimo allenatore, però ci insegna la storia, se non mi ricordo male, Santarelli. Tutti bravi, nomino Santarelli perché mi ricordo che lui come me è appassionato di storia. Perché? Per quello che mi ricordo io, e anche mio nipote che ha 22 anni, l'ha notato, e dicevamo proprio l'altra volta quando seguiamo le ultime partite, c'è un problema di fondo. Allora, non si capisce che le società di calcio devono avere l'equilibrio con la mentalità aziendale, bilanci e quant'altro, con la mentalità sportiva. Cosa voglio dire? Ok, bilanci, ok, la mentalità vincente, aggiornarsi col calcio o meno, ma determinati valori e principi antichi, usiamo questo termine, o vecchi, devono sempre rimanere. Quelli del perseguire obiettivi e vittoria. Detto questo, storicamente, io per quello che mi ricordo da piccolo, i periodi più vincenti della nostra cara vecchia signora sono stati, non me ne voglia il gran carissimo direttore Coboldi Gigli, ma sono stati quelli in cui delle vecchie bandiere, giocatori che hanno vinto tanto con la società, ad un certo punto la proprietà li ha messi ad avere dei ruoli di dirigenza, di presidenza. Parla la storia, Boniperti presidente, Pavel Nedved vicepresidente, adesso mai come non mai serve una persona di questo tipo. Non si può, mi perdoni la polemica, forse sembrerò polemica, non è
non
così,
la considero polemica, non la considero polemica, fosse anche...
Concludo, direttore, concludo poi, ascolto preziosamente. Cosa voglio dire? Giorgio Chiellini, grandissima bandiera, perché si mette lì a fare dei ruoli amministrativi o invece non tanto operativi? Il mitico e il grandissimo Alex Del Piero, che adesso sta sulla bocca di tutti, perché è lì che deve accendere la bandiera, la lampadina. Cacchio, però aspetta, viene apprezzato da tutti, vuol dire che ha un certo carisma, ha una certa professionalità, ha una certa competenza. Mettiamolo a lavorare con noi, diamogli un ruolo, vicepresidente, operatività. A me sembra, mi perdoni con tutto il rispetto, è vero che troppi galli a cantare a volte creano confusione e non si raggiungono obiettivi, però non vorrei, mi auguro con tutto il cuore di sbagliarmi, che il grande direttore sportivo e il bravo allenatore non vogliano avere solo loro la gestione del tutto e non far partecipare altri. Ricordiamoci la triade Moggi, Bettega, Giraudio con Lippi. Parla la storia, direttore, mi perdoni, questa è una mia modesta
opinione. Ti posso fare una domanda? Quindi, al volo? Ti posso...
Prego, certo.
Condivisibilissimo, poi ti devo salutare perché abbiamo già sforato, certo. Ma è interessante.
Fatti chiedo scusa, direttore.
No, non c'è bisogno di chiedere scusa. E ritengo che sia un intervento molto, molto intelligente e interessante. Andrea Agnelli, chi si era messo attorno di così operativo? Per dirti,
Andrea,
eppure
Agnelli,
arrivavano le vittorie.
Bravissimo, e la ringrazio di questa domanda e sono della sua opinione, soprattutto quando siamo arrivati alla fase finale. Andrea Agnelli, con tutto il rispetto e il ringraziamento del signor Presidente, si è fatto prendere, a mio modesto parere, nelle fasi finali dalla megalomania e da altri compiti. E lì non ha seguito più la squadra e la società. Però aveva Pavel, Nedved, bandiera, diceva la sua. Marotta, nel momento in cui è andato via Marotta, Paratici non aveva questa competenza. Lui ha dovuto sbrigare altri ruoli al di fuori della società e sappiamo quali. Lì si è sgretolato un orologio, un macchinario, a mio modesto parere, perfetto. E lì hanno cominciato a sorgere dei problemi. Quindi un minimo, mi permetto, lei che sta vicino, voi che state un po' più vicino di noi, alla società, alla dirigenza, all'allenatore, questi messaggi,
fateli
una
arrivare.
Volta per tutte, l'equilibrio fra professionalità, pragmaticità e anche istinto sportivo, perché
intuito sportivo
calcio,
lo definirei
intuito, io. Intuito anche istinto, direttore, perché secondo me la società di calcio non sarà mai un SPA, una multinazionale, ci deve essere questa sinergia di principi e valori, a mio modesto parere. Quindi chi più di una persona che è stato un ex calciatore, che poi con i fatti è un bravissimo opinionista, sa parlare, un'immagine positiva, lui come anche altri ex bandiere e giocatori della Juventus, sono sicuro che potrebbe farle bene, potrebbe mettere il suo, che ci
potrebbe
far arrivare
assolutamente
a quell'equilibrio, non quelle perfezioni, mi perdone, a quell'equilibrio che ci fa arrivare agli obiettivi. Questa è stata la mia modesta.
Concordo, Massimiliano, Massimiliano da Roma, grazie per questo il tuo intervento.
La ringrazio.
Non ho una risposta.
Di aver portato via troppo tempo. Grazie di cuore a lei, al vostro lavoro e anche alla vostra regina, perché lei è una persona simpaticissima, oltretutto, devo dire, le sue mitiche cronache. Ma ringrazio particolarmente tutti i suoi collaboratori.
Grazie,
tutti.
Questa è proprio l'idea
della radio.
Hai colto l'essenza di questa radio. Si parla di calcio, che è la cosa più importante. Ma
grazie,
ce ne sono
di esserci.
Ce
e mi auguro
anche
che possiate migliorare e creare un canale vero e proprio, non solo digitale, ma sempre più.
Sappi che ci stai leggendo nel pensiero, ma ti devo salutare. Ciao Massimiliano
canali
da Roma.
Un abbraccio a tutti, grazie.
Ciao,
un
ciao, ciao, ciao.
Tipo
e un grosso
cose.
In bocca grazie, al lupo, grazie, non solo per questo mese, per questo Natale, ma per la tua vita, la tua e quella di tutti quelli che meritano, con ragionamenti sani, di arrivare verso i loro obiettivi.
Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
Ben ritrovati, cose di calcio, grazie all'amico Massimiliano da Roma. Guarda, sono andato a cercare la risposta, non che non ce l'avessi, ma nelle dichiarazioni rilasciate ieri al premio Ussi, alla giornata natalizia con i giornalisti sportivi a Torino, in cui era presente anche Bettega, che ha ritirato il premio Salvatore Lopresti, scomparso da poco, un grande maestro di giornalismo della Gazzetta dello Sport, che io ho conosciuto nel lontano 95, in da frate, cioè un esempio, uno vorrei diventare almeno come lui, poi gli stili di scrittura, poi i modi operativi di trascrivere, di scrivere, di sottolineare, di impostare la problematica. Calcolate che una volta erano pochi giornalisti, avevano tutta la giornata per comporre la loro relazione giornaliera, entravano direttamente negli spogliatoi, parlavano direttamente con la società, non c'erano filtri e si conquistavano la fiducia del club, della Juventus, immaginate ai tempi, potevano dialogare direttamente con, così uno a caso, il Gianni Agnelli di turno e scrivere. La fiducia era nel titolo, nel sottotitolo, nell'articolo, nella stesura di quel pezzo, eccetera. Sapevano molte cose, non tradivano la fedeltà, ma molte cose magari non ce le trasmettevano. Permettetemi la battuta, guadagnavano bene con dei privilegi che oggi il giornalista meglio non si può, non può avere, non ha più. E allora forse si è abbassata anche la qualità, ma provate a immaginare quello che è capitato in tutte le categorie. Ma ripeto, solo per spiegarvi un po' la situazione. Poi le televisioni, magari i giornali pagano tantissimo un direttore, no? Era una battuta la mia, ma poi hanno gli stagisti per tutta l'estate per pagare i grandi stipendi agli ex calciatori. Qualcosa nel sistema radio-televisivo non funziona, non solo nei grandi ambienti, ma anche da altre parti, e poi magari si sfruttano, che ne so, ragazzi, ragazzini. Detto questo, la risposta la trovo, anzi do il benvenuto, mi dicono che c'è già il professor Brancozzi, vediamo da dove si è collegato oggi, in quale aula, la 1, la 2, la 3. Buongiorno professore, non ti sentiamo professore, hai disattivato il tuo audio, probabilmente devi semplicemente il volume delle tue cuffie, vediamo un po', riprendiamo, allora... La risposta al quesito del nostro amico Massimiliano da Roma diceva mettere una persona, uno che ne capisca, eccetera, eccetera. Sentite la risposta di Bettega, non alla domanda di Massimiliano, ma può essere interpretabile. Bettega non ama parlare troppo della sua ex squadra. Io l'ho fatta vincere, ha spiegato. Allora c'era un gruppo dirigenziale che guidava quella Juve, non una persona soltanto. Servono qualità, competenze e il concetto di far parte di un gruppo. Qui, se gruppo c'era, giusto, sbagliato, se gruppo ci sarà, siamo nella fase intermedia. Penso che estrapolando questa risposta la possiamo applicare al concetto espresso dal nostro radioascoltatore. Noi invece un governo ce l'abbiamo, una persona ce l'abbiamo rappresentativa, Simone Brancozzi, il prof... Quello che i conti
ciao
non
Antonio,
dicono.
Ciao a tutti i fratelli juventini.
Fratello bianconero, ma si avvicina il 16. Dove saremo il 16?
Raccontami. Saremo a Civitavecchia. Tutti quanti i fratelli che possono raggiungere Civitavecchia saremo con lo Juventus Club, andate sul nostro sito fondazionejb.com e avete tutte le informazioni. Mi raccomando, perché saremo ovviamente ampi e parchi nel distribuire informazioni che magari non possiamo distribuire pubblicamente, quindi in quella sede potremmo dire un pochino di più rispetto a quello che normalmente diciamo sulle nostre cose della fondazione, su quello che abbiamo fatto, su quello che stiamo facendo. Grosse sorprese in arrivo.
Assolutamente. Quindi, c'è anche una maglia autografata Vlahovic, faccio la battuta, potrebbe essere un pezzo
raro.
Può
darsi, perché il nostro presidente è capace di tutto, quindi Massimo Durante...
No, è ufficiale, ce l'ha detto il presidente Massimo Durante.
Ma
ci sarà.
Possiamo aspettarci molto di più, quindi no. La maglia di Vlahovic è...
Maglia di Vlahovic è l'aperitivo. La maglia di Vlahovic è autografata, il presidente Durante la porterà e faremo un sorteggio, compreso nella serata, per chi farà la domanda. Qualcuno mi scrive già la taglia. È troppo piccola quella di Vlahovic per te, lo dico al tecnico.
Ma comunque il presidente è alto quasi 2 metri, quindi se l'ha presa per lui è
esatto. Dicembre andate sul sito della Fondazione Identità Bianconera, oltre a capire quali sono le strategie, le finalità, leggete, incuriositevi. Se avete già la tessera la dovrete rinnovare con il prezzo, perché poi il prezzo è un prezzo che porta al rinnovo della tessera. Questa è la grande idea.
Sì. 29 euro.
Ecco, 29. Lo diciamo perché è tutto alla luce del sole, ci mancherebbe. Pagando c'è l'accesso, c'è la presenza dei rappresentanti, dei vertici di Identità Bianconera. Ci saranno anche i vertici, definiamoli così, di Radio Bianconera, per una serata post crociera, post giornata sulla MSC, già tutta esaurita. Quindi la volontà è stata quella di... Siamo a Civitavecchia, restiamoci ancora 2 ore. Tra le 21 e le 23, caffè prima, birra dopo, non lo sappiamo, e possiamo trattiamo.
Tanta Juve sicuro.
Però leggo che sicuro. Quello che i conti non dicono, quello che i bilanci non dicono, professore, e parlare anche del momento della Juve, perché lei è l'allenatore.
Allora, diciamo subito la quotazione, siamo a 3.12, quindi abbiamo recuperato il 4% perso lunedì dopo il pareggio. E la quotazione è intorno a 1,2 miliardi, che è uno dei massimi dell'ultimo periodo. Quindi, allora, le cose sono due.
No, la domanda scomoda, ma qualcuno sta rastrellando? Perché mi piace questo linguaggio.
Questo era proprio quello che volevo dire, no? C'è qualcosa dietro? Qualcuno sta rastrellando? Oppure semplicemente il mercato scommette che la squadra, nonostante tutto, ottenga dei risultati? Ecco, il rastrellamento... Sapete che nonostante sia il 100% quotato, ma la parte di Exor ovviamente non sta sul mercato, quindi se uno vuole rastrellare, rastrella un 25-26, che comunque non sarebbe poco, ok? Quindi non so cosa c'è sotto, spero che chi sa più cose di noi sappia, ma non so, magari abbiamo preso 2 bomber, abbiamo preso qualche altro giocatore, perché l'altra cosa che io ti voglio dire è che io sono molto contento della squadra, di come ci mettiamo in campo, eccetera eccetera. Purtroppo la rosa non è adeguata. Noi abbiamo perso,
cioè, in linea teorica sì, ma in linea pratica no. Cioè, mi stai dicendo quello?
No.
Sei contento dei soliti risultati?
No. Nemmeno in linea teorica, okay. Perché che manchi una punta, a me non mi si può raccontare che si può fare una rosa con una punta, perché la storia clinica di Milik parla chiaro. Quindi se tu amministri una società che fa 500 milioni di fatturato e gestisci un monte di investimenti di 220 milioni, non puoi non sapere che ha fatto 2 volte il crociato, che è stato fermo con Allegri per 3-4 mesi prima. Milik non è una persona che sulla carta tu ci puoi contare. Ce l'hai, ma sai che non ce l'hai, ok? Mi puoi smentire? Tu che sei più al dentro delle cose, la storia di Milik è questa. Ti sei tenuto Vlahovic, che viene dalla pubalgia. Quindi la pubalgia, chi sa qualcosa di calcio, sa che è una malattia che può tornare dalla sera alla mattina e te la tieni per tutta la stagione. Normalmente una società attrezzata a 4 punte, normalmente, tu mi devi dire come fai a partire con un campionato in queste condizioni. Poi ti ritrovi a Lecce che loro mettono, come si chiama, quello che ci fa sempre
Rebic,
i gol.
Il giocatore che ha messo a segno più gol.
Sì, che l'hanno preso a parametro zero dal Besiktas, no? L'hanno preso a parametro zero dal Besiktas, magari potevamo prenderlo noi, no? Perché tanto, ecco. ci segna, loro mettono quello e noi mettiamo il ragazzotto bravo ma che non tiene palla e quindi abbassi il baricentro e prendi gol. Fra l'altro c'è una costante, purtroppo è sfortunato, secondo me deve lavorare molto, ha messo Rui, che se tu guardi il gol che abbiamo preso con Lecce, eravamo 6 contro 2. Non è che abbiamo preso un contropiede perché Cambiaso ha perso palla, perché sto vedendo che tutti se la stanno prendendo con Cambiaso, no? Se la prende con Cambiaso chi non capisce niente, perché al 90esimo un giocatore del genere che dà tutto per tutta la partita, cioè può perdere palla, ma noi abbiamo perso palla, eravamo 6 contro 2 e se tu guardi lui a Rui sta in vantaggio sulla punta, sta in vantaggio e guarda caso con lo Stoccarda invece di Gatti chi è entrato? Rui. È entrato Rui,
sì, scusa,
abbiamo perso la partita, ok? Quindi è uno di quei giocatori che accentua la casualità del calcio. Quindi la rosa è inadeguata ed è gravissimo perché abbiamo speso 220 milioni di euro. Primo. L'altra cosa con cui sono arrabbiatissimo anche con Motta è che noi siamo la Juventus e i nostri allenatori
hanno messo in luce un aspetto di mercato. Cioè, quei soldi andavano investiti meglio, diversamente, conoscendo...
Ma quattro punte dovevi averle. Quattro punte dovevi averle. C'avevi io ho fatto sempre il punto su Ken, no? Ce l'avevamo, però vabbè, vuoi dar dritto a Ken perché non ce la fai a gestire? Prendene altre due. Ok, prendi altre due. Ante Rebic lo potevi prendere.
Da casa ci scrivono, ci serve un cacciatore alla Quagliarella, un traghettatore.
Bravo, chi l'ha detto è un grande. Chi l'ha detto è un grande. Ci serviva... Ciccio Caputo, per intenderci, uno quello che fa gol, quando arriva la palla fa gol, capito? Lo metti gli ultimi 10 minuti, prende 3 punizioni, la partita è finita. A Lecce mettevi Quagliarella, aveva preso 3 minuti, gli ultimi 3 minuti, la partita era finita, teneva palla in avanti, ok? Ma tu hai messo uno che noi siamo andati in difficoltà con, si chiama pick and roll, praticamente la punta tiene palla, ok? La stoppa, la pulisce e la scarica. Se tu guardi tutti i pick and roll del Lecce non hanno perso mai palla, noi siamo andati in difficoltà lì sull'uno contro uno e lì ci risalivano.
Ci
noi
siamo
non
un po' spaventati, professor Brancotti, ci siamo un po' spaventati, ci mancava energia, ci siamo impauriti.
Ma la squadra si è spenta sui cambi, Antonio, se tu guardi
anche già nel secondo tempo siamo entrati già diversi da
una partita come con lo Stoccarda che poi ci hanno dominato ma però noi ci siamo spenti perché potevamo portarla a casa. La partita è finita al 75esimo perché poveri ragazzi, Milano, poi prendi l'aereo vai a Birmingham, poi prendi l'aereo vai a Lecce, lo stadio di Via del Mare non è mai un buono stadio, abbiamo fatto una grande partita per 75 minuti, ok, poi un po' ci ha salvato Perin, ma su quella palla lì quello ha messo una palla, fra l'altro c'hanno questo ragazzo Kristovic che è bravissimo, cioè,
sì.
ha messo una palla clamorosa, ecco, noi Kristovic non potevamo averlo, noi non ha perso una palla contro Gatti, l'ha dovuto cambiare Motta, ha messo Danilo, prima palla per poco prende l'espulsione, sempre sul pick and roll di cosa.
Professor,
quindi
Marcotti,
se lo capisce
professore.
Figlio di contadini di Grotta Zolina che fa l'allenatore in seconda categoria, io voglio sapere uno che sta lì, no? Uno che sta lì, che passa per essere il cuoco, lo chef, il cucino, non so come. Ecco, poi l'altra cosa grave, Antonio.
Beh, fermati, così facciamo discutere anche un po' a casa. In base alle indicazioni che ci stai dando, io inquadro come una possibile rimedio, soluzione, un profilo tipo Lucca, o sbaglio?
Ma Lucca sarebbe il massimo.
Vedi?
Lucca sarebbe il massimo.
Non sto dicendo... Però... sarebbe il massimo per quello che si può fare in questo momento a gennaio.
A noi serve uno che tiene palla.
Che tiene
perché
palla.
I principi dell'attacco non dicono profondità e ampiezza. Noi non possiamo andare solo in ampiezza, perché se andiamo solo in ampiezza ci leggono sempre. E fare gol è difficile. È inutile che diciamo Turan deve andare dentro. Sì, Turan deve andare dentro, ma poi c'è da coprire davanti ai difensori. Troppe volte ci siamo visti con Locatelli che deve tappare i buchi a destra e a sinistra e secondo questo
Poi sfinisce anche lui verso la fine.
Capisci che dopo devi dare equilibrio, devi andare a segnare. Cioè, è complicato, capito? È molto complicato.
Che cosa avrebbe potuto fare la Juve a Lecce di diverso? Che tipo di atteggiamento, che tipo di cambio, vorrei capire.
Allora io non avrei fatto tutti quei cambi, ok? Perché ecco quel nome che ho fatto prima non l'avrei messo, di punta avrei messo un'altra, avrei provato a mettere Ildiz centrale dicendogli tieni palla, vai sulla linea di fallo laterale, prendi la punizione, fai passare tempo, cioè avrei messo un pochino più di esperienza, perché tu in quei momenti conta l'esperienza. Noi prendiamo una marea di falli contro per le simulazioni, come li tocchiamo vanno per terra e l'abbio fischia, capito? Noi non prendiamo mai una punizione in queste situazioni, è brutto dirlo, ma serve esperienza.
E non approfittiamo mai dei calci d'angolo, o sbaglio?
No. Allora, ho fatto fare uno studio, mercoledì te lo dico,
sì.
Noi abbiamo tirato non so quanti calci d'angoli, abbiamo preso da settembre oggi, da agosto oggi, abbiamo preso una sola palla di rimpallo a Birmingham, quella di Concesao, che la palla era quasi entrata dentro, che ci è mancato un millimetro. Unica palla toccata su palla inattiva, toccata. Ora,
di solito aspettavamo inattive, gli inserimenti di Bremer, se non sbaglio.
Sì, però le palle inattive, Antonio, sì, si allenano. Ancelotti, quando gli dicevano queste cose, dice: guarda, se il problema fosse la palla inattiva, non è un problema, perché io l'alleno, no, tu l'alleni e non prendi gol e ce li fai. Quindi io devo capire, se poi vedi che i tuoi non la prendono, muovila. Noi la regaliamo a loro, facciamo il 2 contro 1, il 2 contro 2, muovi sta palla. Almeno tiriamo, finiamo l'azione e non dobbiamo prendere i contropiedi, perché noi ci pigliamo anche i contropiedi sul calcio d'angolo. Io, quando abbiamo calcio d'angolo a favore, invece di sperare nel gol, mi viene la paura di prendere il contropiede dietro, perché saliamo tutti e le palle attive è un problema serissimo questo qui.
Certo, certo, certo.
E che ecco, altra colpa che do al mister, che a me piace tantissimo il modo con cui noi andiamo in campo. Questo Motta ha fatto da questo punto di vista un salto culturale. Noi quando andiamo in campo dominiamo, poi segniamo poco, ma secondo me quello arriverà. L'altra cosa grave però, Antonio, e chiedo anche a te, quando andate in conferenza stampa, un mister non mi può negare, cioè non mi può non dire perché la gente non gioca.
Però
quando
c'era Allegri
diceva: ha preso una botta, l'ho mandato al paddock, ritornerà
tra 15 giorni.
Uno con la contrattura che sta fuori da 10 giorni, Vlahovic. Nico Gonzalez era un problema muscolare, sparito.
Lacerazione più profonda.
Non si sa quello che c'ha. E tu gli fai la domanda in conferenza stampa e quello si permette di essere reticente. Ma questa è una cosa gravissima. Io sono abbonato, sono azionista della Juve, tifo Juve, lui mi deve dire come stanno messi questi. Lo deve dire.
Ci abbiamo provato.
E il direttore sportivo deve avere il coraggio di andare in sala stampa e di dare le motivazioni scientifiche della scienza del gioco del calcio, perché ha fatto una rosa con una punta e mezza. Lui lo deve dire ho fatto questo perché o non avevo i soldi o perché ho valutato questo, lo deve dire, non si può dire sono d'accordo con la società. Tu la domanda gliel'hai fatta e quella ha risposto: siamo in sintonia con la società. Ma che risposta è?
Allora, noi abbiamo,
o pensa,
una domanda,
che siamo tutti deficienti, ma non siamo tutti cretini.
Professor Brancozzi, capirà anche che a noi viene concessa di fare una domanda, ecco perché poi Radio Bianconera svolge la sua funzione potendo confrontarsi, ascoltando i suggerimenti anche dei professori, allenatori, contadini e non contadini.
Allora, dite aggiuntoli che vada in conferenza stampa e che spieghi perché ha fatto la rosa con una punta e mezza. Dopo mesi, anche al club di Caressa, tutti hanno detto quello che dico io da 4 mesi, che non si può fare una rosa con una punta.
L'ha detto, continuo a ribadire che la Juventus dovrebbe intervenire più per assurdo in attacco che non in difesa. Onestamente, alla luce anche un po' dei risultati, no? Se uno dovesse fare una priorità,
abbiamo preso 8 gol.
Appunto,
8 gol
appunto, uno.
Penso che sia un record storico.
Appunto. Non tiriamo in porta, ma tiriamo molto meno del Lecce, oltretutto, oltre ad aver pareggiato. E Milik era una scommessa che anche giunto le ha perso, perché non ha recuperato già da settembre, ipotizzando.
A me Milik piace tantissimo,
anche
però
a me,
purtroppo lui è sfortunato. Capito? Perché si fa male
e non si può pensare
l'ultima
di
l'ultima cosa,
sì. E poi ti saluto,
poi tolgo il disturbo, è che dico ai fratelli juventini che la classifica vera è quella della media inglese,
ovvero dici, sintetizza,
la media inglese in 38 partite sono 19 in casa e 19 fuori. Tu dovresti fare 3 punti in casa, quindi sono 19 per 3 sono 19, 38, 57 più 19 fuori casa sono 76 punti. Ora, la classifica dice che l'Atalanta sta a più 2 dopo che ha vinto con la Lazio, quindi sarebbe in proiezione 78 finali. Poi abbiamo Napoli e Fiorentina a più 1, quindi sarebbero 77. L'Inter l'Inter sta a 0, noi siamo a meno 1, quindi noi siamo a 3 punti dalla prima in classifica, a un punto dall'Inter, a un punto
come media inglese, come media inglese. Quindi ottimismo?
In classifica, perché la media inglese tiene conto delle partite fuori e delle partite interne. Quindi noi, per esempio, abbiamo una partita fuori in più che conta.
Ah, sì, ho capito la riflessione.
Quindi tu sai, a fine campionato l'Atalanta va a 78. Se finisse oggi il campionato, Atalanta 78, Napoli 77, Fiorentina 77, Inter
chiaro,
76,
professore.
Noi 75.
Quindi la morale quindi, qual è? Qual è la morale? Mi chiuda. Ci dia speranza.
La morale è che io avrei firmato a stare meno uno in media inglese alla 14ª giornata.
Con tutti questi
però,
infortuni.
Se continua così, io mi preoccupo perché noi qui dobbiamo portare a casa 4 punti almeno in Champions per poter andare su. Quindi dobbiamo. Mercoledì c'è il Manchester.
Poi c'è il Benfica. Poi c'è il Bruges.
E poi andiamo a Bruges. Ah, no, dopo no, c'è il Bruges e poi il Benfica.
Benfica e poi l'ultima Bruges, due in casa. E quindi
abbiamo due in casa, perfetto.
E poi c'è un campionato che riparte da Bologna, dai ricordi.
E poi c'è un campionato che io non mi preoccupo perché quando andiamo in campo che siamo che ne siamo un po', ecco, che ne siamo 13-14, a noi non ci mette in difficoltà nessuno. Però come
ci mettiamo in difficoltà da soli a volte?
Perché l'anno scorso noi eravamo primi e chi doveva fare mercato non l'ha fatto. Non l'ha fatto per far dispetto ad Allegri. Perché non ha fatto mercato? Noi ci siamo trovati con Alcaraz l'anno scorso, primi in classifica eravamo, prendevamo due giocatori medi, non dico che ce la giocavamo, ma poco ci mancava.
Queste cose,
stesso problema.
Queste cose i bilanci non le dicono, ma le dice esatto. Il professor Brancozzi, tutti i mercoledì qui su Radio Bianconera.
Ci vediamo il 16 a Civitavecchia.
Mi raccomando, e potete prendere lezione, ognuno si prende il suo tutor e può fargli tutte le domande del caso. Sarà il bello della serata, più che della diretta, che riprenderemo anche noi di Radio Bianconera. Grazie prof, Simone Brancozzi,
ciao,
torna
Antonio,
in aula.
Ciao a tutti, arrivederci.
Adesso arriverà, si rilasserà con i suoi allievi, ma intanto non ce le mandate a dire le sue riflessioni ovviamente.
Cose di calcio.
Allora, cose di calcio, ora ultima di cose di calcio, sono le 13.08, arriveremo fino alle 14, abbiamo in mezzo il collegamento con la redazione di Tutto Mercato Web che ci informerà, io mi sono preso un po' di appunti, attaccante del Lione, Danilo resta non resta, Antonio Silva arriva non arriva, Luca. Piace non piace, Fagioli va resta, Arthur ragazzi dovrebbe durare 2 ore questo collegamento con l'attento osservatore di mercato per Tutto Mercato Web, che conoscendolo, se sappiamo aggiungiamo qualcosa, se no cancelliamo ma non aggiungiamo confusione, e questo è l'intento di questa rubrica, così come la rubrica quello che i conti, che i bilanci non dicono, col professor Brancozzi, che poi è allenatore, è contadino, come ci dice lui, è tifoso, e naturalmente parte però dalla valutazione, dalla quotazione in borsa, dove noi 3 euro, poco, tanto, altri valgono di più, di meno, ma c'è qualcuno che crede a questo progetto, altrimenti sarebbe molto più basso questo valore. C'è qualcuno che sta rastrellando, come ci ha detto, dal tecnicismo contadino, per farci capire tante cose, per chi volesse investire, fare il piccolo regalino, capitato in passato, un'azione, 200, 10, 1000 euro di azione Juventus, capire i motivi per cui si alza o si abbassa la quotazione stessa. Ne approfondiremo, domani lo farete con Chiara Aleati in questa fascia oraria, perché siamo impegnati naturalmente sempre attorno al mondo bianconero, ma attenzione perché domani Calvo con Lichtsteiner saranno a Miami, non vado a Miami, mi accontento delle informazioni che arriveranno, sorteggio mondiale per club. A livello internazionale la Juventus domani sarà impegnata per i sorteggi per il Mondiale per club, che si disputerà negli Stati Uniti tra il 15 giugno e il 13 luglio. ci stiamo già attrezzando, siamo già operativi e avremo una partnership importante in Arabia Saudita per raccontarvi bene quello che capiterà in questa Supercoppa italiana. Massimo due partite, la prima il 3 gennaio col Milan. Speriamo anche di passare una buona Epifania con la finale e magari di vincerla. Radio Bianconera sarà lì presente con i suoi microfoni per farvi vivere dovunque voi sarete, beatamente in vacanza, a riposo o al lavoro in Italia, la situazione in Arabia Saudita. La sera prima ci sarà Atalanta-Inter, la vincente affronterà di Milan-Juventus per la finalissima, non c'è finalina. Mentre dal 15 giugno al 13 luglio cominceremo a muoverci presto, capendo dove giocherà la Juventus. Attenzione che una big la becchiamo. Il Real Madrid, siamo entrambi Juve Inter in seconda fascia, ma soprattutto domani sarà importante ragionare quei soldi. Domani sera alle 7 ci sarà il sorteggio, quindi il giorno dopo con Paolo Rossi in studio con il sottoscritto a seguire la conferenza stampa di Motta, che ricorderà certamente il suo passato bolognese, ma parleremo anche di questo sorteggio con lui e di quelle che potranno essere le speranze, i giocatori da portare, i giovani da valorizzare, tutto quanto. Ma attenzione che sulla carta è che quella competizione porterà tanti soldi utili per un mercato, secondo step, asticella che si alza per il mercato dell'anno prossimo, cercando naturalmente di ottenere sempre qualcosa di più, sempre qualcosa di meglio dal mercato appunto. Ore 19 italiane sul sito ufficiale della FIFA, ma verrà seguito anche da Radio Bianconera. Dalle 19 ci sarà Quintiliano a seguire queste vicende, ma ci riscalderemo nel corso di tutta la giornata trattando il tema, i possibili incroci e soprattutto la chiacchierata che anticiperà il sorteggio con due in bianco nero a pochi minuti dalle 17 alle 19 di domani. La Juventus sarà rappresentata da Francesco Calvo e dalla leggenda Stefan Lichtsteiner. I club qualificati per la prima Coppa del Mondo per Club FIFA a 32 squadre saranno assegnati a 4 fasce da 8 squadre ciascuno. Dopo una fase a girone iniziale composta da 8 gruppi da 4 squadre, mi sembra che qui si riparta dalla vecchia formula della Champions League, le prime due di ogni gruppo avanzeranno agli ottavi. Quindi capite che si avanzerà, la Juve sarà inserita in un gruppo, parte dalla seconda fascia, sarà in uno degli 8 gruppi, 4 squadre, una è la Juve, una è sicuramente una big. Le prime due avanzeranno, si qualificheranno per gli ottavi di finale per la fase eliminazione diretta, quella che era la Champions League. Queste le urne di domani. In fascia 1, Real Madrid. Noi prenderemo sicuramente qualcuno tra Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester, PSG e PSG. Se ricordo bene sono queste. Sempre nel gruppo 1, abbinate all'Inter, Flamengo, Palmeiras, River Plate e Fluminense. Nella fascia 2 con noi ci sono Chelsea, Borussia Dortmund, Inter, Porto, Atletico Madrid, Benfica, Juventus e Salisburgo e poi tutto il resto delle squadre. Quindi una sarà sicuramente una top della fascia 1 e poi con noi sono due e altre due squadre, una per fascia. Passiamo al Boca Junior, al Botafogo piuttosto che l'Inter Miami o il Pachuca, tanto per essere chiari. Quindi probabilità quantomeno di avanzare ce ne sono sulla carta. Chiaro, con una squadra che intanto dovrà essere rimodulata già in prospettiva futura, dove ci saranno dei giovani, ma dove l'esperienza conterà per avanzare, e avanzare vuol dire fior di quattrini. Detto questo, se ci sono vocali, Manuel, che abbiamo già salutato prima, lo risalutiamo, ce li fai ascoltare e appena puoi tutto il mercato web con tutto il mercato possibile in questo momento ancora teorico.
Radio Bianconera, siete favolosi. ma tutto quello che dite, e dite tutto in positivo, perché non lo fate arrivare all'orecchio dell'allenatore della Juventus Motta, che non capisce un corno, diciamo la verità?
Addirittura? È finito? Non abbiamo censurato. Si è sentito quello che hai detto? Io riporto il nostro tecnico che dice: nel dubbio pensavo finisse peggio questo messaggio. Onestamente, comunque è chiaro che non capisca proprio nulla, no? Un corno, non mi veniva il corno giusto. Diciamo che non sarebbe, ecco, l'errore che abbiamo commesso tutti è che si poteva ipotizzare che bastava cambiare l'allenatore o un giocatore e funzionasse tutto, e che alla Juventus sarebbe tornato facile vincere agevolmente. Ci stiamo rendendo conto che bisogna tener conto delle cose positive, di quelle che funzionano meno, e magari di porre rimedio a gennaio con un mercato efficace. E per parlare di mercato, naturalmente, ma anche per farci fare un aggiornamento, l'avrà vissuto intensamente quanto capitato in campo nel corso di Fiorentina-Inter, il vostro direttore di tutto mercato web, Nicolò Ceccarini. Buongiorno Nicolò.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti, eccomi qua. Ciao Antonio, ciao direttore.
Ciao, buona giornata, ben ritrovato. Tanto da parlare di Juve, anche su tutto mercato. Vedo, mi stanno già ponendo in primo piano il tema Pogba, dove potrà finire. Io ho una ventina di domande, se avremo tempo, ma visto che abbiamo portato rispetto alla tragedia, al pericolo, il rischio corso in campo, che ha riportato la mente, che ci ha fatto tremare anche nell'ultimo turno di campionato, quello di Bove, volevo sapere da te, che vivi la realtà viola, la città, le tifoserie, la situazione, qual è lo stato di avanzamento, speriamo anche positivo, delle sue condizioni?
Ma guarda, Bove sta molto meglio, il fatto stesso che insomma abbia già parlato tante volte con i suoi compagni di squadra in queste ultime 48-72 ore, abbia chiesto alla squadra di andare in campo per lui, per giocare, perché li vuol vedere in azione, perché non vuole che la Fiorentina perda il ritmo di questo bellissimo campionato che sta facendo, è il segnale più bello, il segnale più forte. Certo, se mi dici quando alle 18:17 la partita si è interrotta vedendolo cadere in quel modo, e francamente siamo rimasti tutti senza parole, perché tu sai che nella storia recente della Fiorentina ci sono state tragedie come quella di Davide Astori, del direttore generale Gio Barone, e quindi vedere Bove cadere a terra in quel modo lì ti tornano in mente, no, tutte le cose, i pensieri brutti. Però il ragazzo, così ci dicono, sta meglio, insomma, e quindi è in netta ripresa, e questa è la cosa più importante. Poi oggi tutti si domandano: ma tornerà, non tornerà a giocare, se potrà tornare a fare, diciamo, quello che faceva prima di quei minuti maledetti. Io ti dico la verità, non lo so, non so darti una risposta, ma penso che la più bella risposta è che lui sia vivo. Poi di fronte a questo tutto il resto è secondario.
E molto è dipeso dal tempestivo intervento di un semplice calciatore in campo, che si è reso conto della situazione e che forse ha...
Ma guarda Antonio, sono stati bravi tutti. Io francamente trovare uno meno bravo di un altro, cioè penso all'intervento tempestivo di Cataldi, di Dumfries, di Çalhanoğlu, di tutta la panchina dell'Inter, quella della Fiorentina, l'arrivo dell'ambulanza, comunque sia, diciamo, il tragitto, il soccorso che è stato fatto,
la somma porta sicuramente a un risultato positivo,
sì,
che non sempre.
Se tu pensi che in 13-14 minuti lui era all'ospedale, è stato fatto un lavoro eccezionale, ecco.
Al di là di tutto quello che un po' sono state le sfumature e i dibattiti aperti, l'ambulanza in campo sì, no, che spero possa essere sempre rivisto e corretto, un protocollo che naturalmente è stato comunque efficace e tempestivo. Senti, ma che cosa è capitato? Sei riuscito a capire un po'? Ce lo puoi sintetizzare?
Guarda, tutti oggi stanno facendo delle previsioni su quello che può essere accaduto. Noi l'abbiamo provato anche a chiedere ai medici sportivi, no? Anche a cardiologi, comunque tutti sicuramente avranno una risposta o possono avere un'ipotesi, però francamente io credo che oggi bisogna aspettare quello che effettivamente, anche per una questione di privacy del giocatore e voglio dire di gestione della Fiorentina e della Roma, che sono i due club che, perché il giocatore è ancora di proprietà della Roma e la Fiorentina ce l'ha in prestito con diritto di riscatto, anche per rispetto di tutti, cioè quando sarà giunto il momento lo diranno, ecco, sicuramente si è capito quello che è successo, la causa non è ancora nota, cioè ci sono varie ipotesi, però francamente ipotizzare una cosa della quale non siamo certi mi sembrerebbe anche sgradevole.
Perfetto. Nicolò, intanto grazie per questo aggiornamento, naturalmente noi l'abbiamo posto come tema in questi giorni in modo delicato, in modo rispettoso, perché non c'è tifoseria che possa pensarla diversamente e civilmente da questo augurio che ribadiamo al giocatore della Fiorentina. Qualsiasi...
Guarda, ti posso dire, Antonio, che la Juventus, che doveva scendere in campo subito dopo, no? insieme a
noi eravamo a Lecce, sapevamo di quanto stava.
Esatto, sono stati i primi club in assoluto, per dire, no, oltre a quelli interessati in quel momento lì, che si sono subito sincerati, hanno chiesto lumi, informazioni, c'è stato un movimento globale da parte di tutti, che erano tutti pronti ad accogliere un'eventuale richiesta della Fiorentina, se era il caso o meno di giocare, quindi insomma tutte cose che
ce l'ha riferito Perin proprio, che la Juve, la squadra, ha chiesto rassicurazioni per poter scendere in campo, magari qualcuno anche per una questione di legami affettivi, di amicizia nei confronti del giocatore Bove, ma di avere le rassicurazioni di poter scendere in campo senza una preoccupazione di un rischio.
Ma anche i dirigenti della Juventus e del Lecce hanno subito chiamato la Fiorentina e l'Inter, questo è stato un gesto molto apprezzato.
Senti, spostandoci in casa Juve, ti abbiamo accolto con un messaggio abbastanza abbastanza duro dei tifosi, Motta, il mercato, i bilanci, 200 milioni spesi, il Benfica fa muro per Antonio Silva, Mendes corre in aiuto di Giuntoli, di mezzo anche con Sensao. Ci spieghi un po', direttore, cosa può capitare? Cioè la Juve è veramente interessata, ha necessità di arrivare a un difensore, puntato su Antonio Silva proprio per viaggiare parallelamente anche al rinnovo di Consensao?
Ma allora, per quanto riguarda Antonio Silva, quello che ti posso dire io, sinceramente, è la che per ora c'è un po' di muro, no? In questo caso, non c'è la volontà di poter far partire il giocatore con la formula del prestito. Però io credo che ci stiano lavorando, che sia sicuramente uno degli obiettivi. Io ho capito che piace molto non solo Antonio Silva, ma piace anche Ancico del Feyenoord. Sono due giocatori che secondo me la Juventus sta seguendo con grande attenzione, però il discorso è sempre lo stesso. La Juventus può fare magari un prestito con diritto di riscatto, ma non può garantire l'obbligo. Quindi ora vediamo se ci sarà un'apertura da una parte del Benfica e dall'altra parte un'apertura eventualmente del Feyenoord. Ma non credo ci siano solo questi due profili, perché Giuntoli sta lavorando ovviamente per cercare di regalare a Thiago Motta il più presto possibile un difensore centrale. Non credo si fermeranno a questo, penso che proveranno a vedere di farne anche due se gli riesce, magari uno con caratteristiche portate, no, a giocare anche dal laterale, visto che comunque sulla fascia sinistra oggi di titolare è rimasto solo Cambiaso, perché Cabal anche lui ha avuto questo grave infortunio al legamento, cioè ormai per Cabal e per lo stesso Bremer la stagione si può definire conclusa o praticamente conclusa, perché insomma i tempi tecnici servono per poter andare al recupero. E poi io continuo a pensare che siano, allora, a fine mese torna Milik, però torna come e in che condizioni, diciamo, può essere oggi Milik e quanto può garantire, perché secondo me lì io non mi sento di escludere che potrebbero anche fare una valutazione su un altro attaccante. Io su questo lo dico, cioè fino ad ora sono stato tra virgolette prudente, perché comunque le priorità restano altre, però secondo me se si dovessero creare delle opportunità e delle occasioni anche sul fronte dell'attaccante potrebbero fare una valutazione chiaramente legata anche a Milik, ma non solo estremamente legata a Milik.
Certo, qui esco un po' dai nostri ragionamenti soliti, ma secondo te, Nicolò, anche dalla tua esperienza, aver puntato su Milik poi c'è stato l'handicap della ricaduta, della necessità di rioperarsi. Tornando comunque a fine mese, condizionerà il fatto di scegliere o meno anche la possibilità di decidere di acquistare un attaccante? Perché vedo, e quindi quali potrebbero essere nell'ordine le priorità? Un attaccante, qualcuno da casa ci diceva, ci va un calciatore alla Quagliarella, un traghettatore, uno che costi poco, uno che abbia esperienza, uno che possa giocare qualcosa di più per dare, allungare un po' l'abito offensivo. Ma Milik può dare garanzie, secondo te, se tornerà a disposizione, tornando comunque tardi, no? Magari vedendolo a Riyadh in Supercoppa, per dare garanzie ed evitare l'acquisto già a gennaio? Allora, un ulteriore rischio?
Io credo, allora, che tendenzialmente loro pensino che una volta, diciamo, recuperato, il giocatore possa garantire. Però io ti ho detto anche un'altra cosa, ho la sensazione, ma questa è più la mia sensazione che una notizia, che comunque stiano con le antenne dritte. Anche
esatto.
Perché tra averne uno in più o uno in meno, meglio averne uno in più magari con le condizioni che possono essere utili alla Juventus, che a quel punto potrebbe anche decidere, no, di dire, faccio un esempio, mi aprono la porta per un attaccante in prestito che può essere utile, perché no? Visto che comunque sia, diciamo, diventa una questione di un attaccante in prestito, oppure magari potrebbero decidere di fare una valutazione con una promessa al club dicendo, guarda, tu dicevi prima di Conceição, e noi lo prendiamo in prestito, però poi magari fissiamo un prezzo d'acquisto, perché se le cose vanno bene ci lascia una priorità e noi magari te lo acquistiamo a giugno, anche perché io ho la sensazione, ma qui più che la sensazione, la mia idea
sì,
è suffragata anche da valutazioni, che l'anno prossimo, secondo me, nell'attacco della Juve qualcosa cambierà, ecco, cioè,
di pesante.
Se Vlahovic non rinnova, io penso che non credo abbia molti margini di poter restare di fronte ad un'offerta, perché chiaramente poi andrebbe a scadenza.
Assolutamente.
Cioè, sarebbe solo un anno di contratto. E Milik comunque è un giocatore che ha avuto anche un percorso fisico non facile. Ecco perché io vedo molto più lungimirante il discorso, che secondo me d'estate il cambiamento ci sarà, mentre a gennaio ci potrebbe essere se c'è l'occasione. Ecco,
chiaro, chiarissimo. Ecco perché comunque compaiono dei nomi anche su tutto mercato web, magari salgono poi scendono, come quello di Zirze o magari quello dell'attaccante del Lione. Cosa ne pensi?
Ma allora io penso che sono due cose diverse. Allora, per quanto riguarda Zirze, è chiaro che siamo di fronte a un giocatore che è stato acquistato per 45 milioni di euro dal Manchester United, e quindi siamo di fronte ad un'operazione molto importante dal punto di vista economico. Jonathan David del Lille invece va in scadenza di contratto, e lì però c'è una concorrenza anche dell'Inter, perché anche l'Inter su questo giocatore c'è molto forte. Sono due opportunità diverse, cioè nel senso, Jonathan David potresti bloccarlo ora per prenderlo a giugno, oppure naturalmente, diciamo, dovresti fare una valutazione, vorresti anticipare l'operazione, però ti serve ovviamente una liquidità e quindi devi fare una scelta. Nel caso di Zirkzee è chiaro che l'acquisto a titolo definitivo è impossibile, fatto a gennaio, e potrebbe diventare un'occasione se loro aprono al prestito,
certo,
massimo al prestito con diritto. Però ecco, secondo me, io guarda, so sempre te sei consapevole di quello che abbiamo detto in tante volte in cui ci siamo sentiti. Ho sempre detto occhio, perché la priorità rimane il difensore barra due. Se c'è
ce lo ripeti anche
però
oggi, ho capito.
Però sull'attaccante io oggi, e siamo arrivati al 4 di dicembre, comincio a non avere più la posizione, no, voglio dire, di solidità che avevo prima, perché secondo me se ci sono dei presupposti...
Posti, si tira dritto.
Io credo che se gli... Se dovessero offrire un attaccante forte in prestito con diritto, potrebbero prenderlo in considerazione.
Il tempo a nostra disposizione è scaduto, però con un sì o con un no, la nostra rubrica, il nostro giochino finale, per cogliere l'occasione, devo fare un po' di cassa. Mi dici probabilità in uscita a gennaio di Douglas Luiz?
Il giocatore vuole restare, la Juve non ha intenzione di farlo partire, ora possibilità di restare altissime.
Soldi grazie alla cessione di Fagioli a gennaio.
Ecco, su Fagioli ho la sensazione che invece abbiano l'identico discorso di rischiare di rimanere corti in mezzo al campo, per cui ora non prevedo nessun tipo di cessione.
Qualche squadra che punta Mbangula per gennaio e ho finito il rullo delle mie cartucce.
In quel caso, se dovesse arrivare anche un altro attaccante, potrebbe uscire. Io però io non hai parlato di Arthur, che se uscirà sicuramente a gennaio. Ecco, Arthur è un giocatore che lascerà sicuramente la Juventus a gennaio, quindi...
Destinazione? Perché io avevo detto molto probabile. Destinazione? Dove lo vedi?
Senti, allora, in Italia ci sono interessi di Como e Bologna e all'estero Betis, Siviglia e Benfica. Vediamo se queste situazioni si possono realizzare. Mentre su Danilo c'è l'interesse del Napoli confermato, ma la Juventus, almeno, anche se lui mi sembra abbia un contratto che va quasi a scadenza,
sì.
Adesso non mi ricordo.
Sì, va in scadenza.
La Juve almeno fino a giugno non lo vuol far spostare.
Anche perché
e lo vuole rinforzare il Napoli. Ecco.
Sì, a meno che il Napoli non apra almeno su una chiacchierata su Raspadori. Noi l'abbiamo detto, Niccolò Ceccarini, tutto Mercato Web, lo scrive quotidianamente. Seguitelo, seguiteci, ascoltateci. Grazie direttore, alla prossima.
Grazie a te, ciao, ciao Antonio.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
Ben ritrovati amici di Radio Bianconera, un saluto a Marangio che ci sta seguendo, all'avvocato Durante che ci sta seguendo, mi ha mandato l'avvocato Durante, perché non lo sapeva neanche il professor Brancozzi. Lui, la maglia di Vlahovic già autografata, pezzo raro, la battuta è magari poi a giugno va via, la trovate il 16 la serata, non sulla nave, la conserveremo. Per la serata, per chi parteciperà la sera alla convention, definiamola così, del 16 al centro congressuale del porto di Civitavecchia, l'avvocato Durante, io verrò a riposarmi quella sera, perché con l'avvocato, eccoli, mamma mia, che effetto che fanno, Michele Patrisso, Antonio Paolino, Massimo Durante, sala compagnia portuale di Civitavecchia, via della Cooperazione 1, a Civitavecchia appunto. Registrati all'evento scrivendo una mail eventi@fondazionejb.com 16 dicembre 2024. Ricordati che dobbiamo scendere, Manuel, dalla nave, perché dobbiamo andare poi all'evento. Costo, cioè tutto trasparente, bonifico, eccetera. Estrazione, maglietta ufficiale Juventus. Oggi possiamo dire, anzi l'ha già detto l'avvocato Durante lunedì, maglietta di Vlahovic autografata, Fondazione JB e RBN insieme, mi hanno messo in mezzo perché occupavo più spazio col microfono, vedete il microfonone di Radio Bianconera. Se non ci siamo, c'è comunque il nostro, se non ci saremo da qualche parte ci sarà, mamma mia sono pericolosi questi tre insieme, quel dito di Patrizio, se non venite ad ascoltare è minaccioso. Quindi attenzione, perché con quei 29 euro lo spieghiamo eventualmente per chi facesse voli pindarici. Intanto ci sono dei costi, ci sono le trasferte, ci sono i panini da pagare a Manuel, uno a pranzo, uno a cena. Manuel, eventualmente daremo resoconto sul è una fondazione la loro, quindi tutto alla luce del sole, tramite bonifico scrivete, vi daranno informazioni, posti lì ce ne sono, l'abbiamo aggiunto proprio perché sulla nave al mattino stessa situazione, ma posti ormai esauriti. Sulla nave è troppo facile salire sulla barca quando le cose vanno bene o criticare. Cercheremo di trovare i pro e contro di questa stagione mottiana. Bene, grazie Emanuele. Quindi tutte le informazioni le riceverete lì. E dicevamo, nel prezzo è la tariffa praticamente del rinnovo della tessera di identità bianconera. Quindi chi verrà usufruirà di questo servizio, se no altre volte ci sarà un biglietto d'ingresso, quello che sarà. Non entro nel merito di queste cose, delle cene, degli aperitivi, del confronto, anche per gli spostamenti, ripeto, lo dico alla luce del sole, ma soprattutto per una serata in compagnia, domande e risposte, dibattito, il tema, non il direttore di Radio Bianconera, ma cosa fa Identità Bianconera. Quindi rispetto al mattino daremo una indicazione molto più approfondita di Identità Bianconera. Cosa mi vuoi far notare? Non l'ho vista. Io sono a Civitavecchia, offro l'aperitivo a tutti e tre se avete tempo prima dell'evento. Che c'è anche Manu, siamo in quattro. Ti aspettiamo, caro Paolo Fab. Sei a Civitavecchia. Massimiliano da Roma mi ha appena scritto l'avvocato Durante. Sei nostro ospite, sei suo ospite, quindi puoi venire, ti presenterai, noi terremo un posto in prima fila per Massimiliano da Roma, che è intervenuto prima. Paolo, aggiungiamo un posto a tavola, vedi? Hai guadagnato un aperitivo, come sei fortunato. Per
grazie,
te.
Molto gentile.
Non dire che c'è anche Yves, così lo lasciamo fuori.
No, ma noi saremo vestiti da marinai bianconeri.
Saremo vestiti da marinai bianconeri, è bellissimo. Grazie Paolo. Noi scherziamo, sorridiamo, ma sappiamo quanto affetto trasferite anche ai sottoscritti, anche quando non la pensate nello stesso modo, ma vi stiamo abituando, ci stiamo abituando anche noi a confrontarci col pensiero diverso, diversamente non bianconero, ma profondamente bianconero, per ragionare su quelle che sono le cose che noi qui, come professionisti, respiriamo più da vicino rispetto a tanti altri che magari ragionano di cuore. O rispetto ai signori CTRL C e CTRL V che prendono qua e là, è un po' come Manuel, prendono un po' qua e un po' là e fanno un'insalata mista, pensando di aver ragione, però libertà, l'importante è scrivere come hanno detto RBN, come hanno detto gli influencer, come hanno detto gli altri, come ha detto magari la Bacchetta, che di cose ne dice. Anche oggi ce l'abbiamo? Buongiorno Bacchetta!
Ma buongiorno.
Io ce l'ho un po' con i CTRL C e CTRL V. Lei li conosce? Li ha mai incontrati in faccia? I signori CTRL C e CTRL V? Quelli che copiano le sue cose?
Copia e incolla.
Cosa da dirmi sui copia e incolla?
Copia e incolla is your friend. Copia e incolla è una bruttissima abitudine se si fa con le cose altrui, eccellente se serve trasferire testi propri quando si lavora, per carità.
Ecco.
Però se si fa con le cose degli altri è una pessima abitudine.
Perfetto.
Ma proprio pessima. Nonché passibile a volte addirittura di iniziative legali, perché il copyright esiste.
Esatto.
Quindi bisogna stare molto attenti.
Come sempre la Bacchetta ci ha già detto, ci ha dato una lezione di CTRL C e CTRL V. Alessandra, come stai intanto dopo questi 10 pareggi?
Dopo questi 10 pareggi stiamo con la linea piatta, 10 pareggi, linea piatta.
Piatta
no?
Vuol dire che seguiamo la linea...
Non è una bella roba.
Ah, non è bella?
Per cui vabbè, insomma. Ricordi quando c'era il disegno, adesso non mi ricordo,
quale?
Molto colpevolmente non mi ricordo come si chiama il disegnatore italiano, che disegnava quella linea da cui emergeva l'omino.
Ah sì, il Bialetti forse. La pubblicità,
l'Agostina.
L'Agostina, l'Agostina.
Che lo utilizza, però quello era proprio un disegno, un cartone.
Sì, sì, pensavo a quello, scusa, intanto mi ha scritto.
Io colpevolissimamente non mi ricordo il nome del fumettista, vabbè, che poi quando mi verrà in mente mi darò una botta in testa da sola.
Perdonami, non riesco ad aiutarti perché quel cattivo del tecnico di Radio Bianconera, se c'è la Bacchetta, ricordagli, mi sta scrivendo, ricordagli... ricordagli, ci stanno scrivendo ricordagli che Sarri ha fatto meglio di Motta. Ma che ragazzi,
si scherza.
Grazie, cioè voglio dire, cioè, non fatemi dire cose, grazie e Graziella, perché il signor Sarri in squadra aveva, non lo so, uno a caso Cristiano Ronaldo, un altro a caso Sami Khedira, un altro a caso Gigi Buffon,
un altro
a caso Giorgio Chiellini, che peraltro giocavano non come voleva lui ma come volevano loro, giustamente, perché vedendo i risultati che si producevano con le sue bislacche idee hanno ben pensato di dire: beh, sai cosa c'è che alla faccia sua la portiamo a casa noi la faccetta, e così hanno fatto. Però voglio dire, sì, certo, in quel caso lì voglio dire, sì, ha fatto meglio perché aveva la squadra che non si adeguava alla sua follia, per fortuna, e che quindi...
No,
poi
ma non raccogliere, ti ha voluto provocare. Mi dici...
Ah, beh, ma cioè, voglio dire, però l'approccio è il medesimo,
Ah, sì?
L'approccio da talebano è il medesimo, attenzione. non che comincino, no, perché c'è uno schema con 3 giocatori in più, 4 in meno, 5 in più, ecco, qui e là. Ecco,
quali sono allora, le similitudini? È il medesimo, nel senso che l'atteggiamento,
l'approccio. L'essere talebani dello schema è il medesimo atteggiamento. Lo schema è uno, sempre quello, si gioca come dico io, tu sei una pedina del subbuteo che vai dove ti dico io. Uguale, preciso. Così poi si finisce che l'individualità viene buttata ovviamente a mare e soprattutto si umilia la caratteristica del giocatore perché si deve giocare come dico io, non mi interessa, quindi gli il dito lo facciamo giocare largo, che non è assolutamente il ruolo in cui deve giocare, come ho detto su Twitter. Thuram viene fatto giocare molto più indietro di dove deve giocare. Kopfweiner fa il trequartista e non è un trequartista, che a me poi nemmeno piace Kopfweiner, però questo non toglie che gli occhi ce li
non
abbia.
Ti piace? Non ti piace Kopfweiner?
No, non mi piace e lo trovo, l'ho detto quest'estate che non andava preso, non lo trovo assolutamente un giocatore top per nulla, men che meno un giocatore per cui bisognava spendere 60 milioni di euro, che è una follia, e le cose lo stanno, i fatti lo stanno dimostrando, Poi possiamo parlare del fatto che poveretto gioca che non è al massimo, però io ricordo a tutti che io c'ero a quella partita, mi sa tu anche?
Quale?
Non so se ti ricordi un signore di nome Pavel Nedved contro una certa squadra di Milano,
sì,
che si è giocato la partita con una costola.
Ah sì,
te lo ricordo.
Però non era appena arrivato, giusto? Ci
gli
sta.
Ha fatto vedere il sorci, non c'entra che non era appena arrivato. Quello gli ha fatto vedere i sorci verdi con una costola rotta durante la partita.
Sì, sì, si teneva no, la mano sul petto in continuazione.
Sì, però poi si è fatto la notte in ospedale, però...
Ricordo.
E ha fatto una partita pazzesca. Io mi ricordo che dietro di me c'era seduto il nostro collega, nonché, peraltro che quando non parla di Inter è molto simpatico, che si chiama Gianluca Rossi.
Ah, ok.
Che era seduto dietro di me che diceva: non voglio mai più vedere Nedved in vita mia.
Sì, sì, perché poi almeno.
Perché quella partita lì li ha devastati. Vabbè,
li ha rullati.
In generale.
Alessandra, però, ti vedo volare via, ma io ti riporto sul campo. Ma è vero che hanno ripreso un po' Motta sulla situazione giovani, non giovani, convocati?
Ma atteggiamenti. Allora, ragazzi miei, parliamo di una cosa.
Lei cosa sa? Basale. Lei cosa sa? Mi dica.
Se tu hai la partita in bilico,
sì,
perché era in bilico la partita, che fai? Ti levi quelli che hai per mettere in campo quattro che non hanno mai visto una partita in Serie A, o ti tieni quelli che hai e gli dici: bello mio, stringi i denti, arriva fino alla fine e portiamo a casa il risultato.
Però non ti sono sembrati già un po' scarichi?
Rocket science si dice in inglese, che vuol dire non è scienza dei missili, non è una cosa difficile, non si fanno questi ha fatto dei cambi assolutamente insensati, peraltro anche lì senza levare il sopracitato Kopfweiner, che era in evidente difficoltà più di quelli che ha cambiato, quello però è rimasto.
Però ci ha spiegato perché rimane. È difficile togliere uno come Kopfweiner.
Ho capito. È difficile togliere uno come Kopfweiner. Se sta giocando male, lo togli come togli gli
come
altri.
Come togli gli altri.
Ragazzi miei, e non è questione. Lui ti dice anche che dalla panchina non sembrava la stessa cosa di tutti gli altri che hanno visto la partita. Ma cosa stai dicendo?
Cioè, ma queste riflessioni le fanno nello spogliatoio? Queste riflessioni, Alessandra? Stanno cominciando questi confronti senza dire tra chi, se sai qualcosa.
Allora,
mettiamola così.
Quello che trapela. Facciamo in questo, perché poi ho visto gente che qualcuno dei soliti che inneggiava perché non hanno proprio capito,
sì,
e gli altri che criticavano anche loro perché forse non ci hanno pensato troppo. Allora, quello che trapela, tra virgolette, che vuol dire? Quello che viene detto davanti alle telecamere non è quello che poi succede in realtà, specialmente quando hai uno che è responsabile dell'area in cui tu giochi, che, come dire, è vagamente vendicativo e se osi dire mezza parola fuori posto ti fa mettere alla gogna oppure ti vende. quindi nessuno osa, tra virgolette, dire la verità, tranne quelli che sono capitani particolarmente coraggiosi. Ecco, però qui non è che abbiamo gente nota per essere cuor di leone in questo momento, perché quelli che erano, a parte Danilo o Bremer, che però è gente che normalmente non va al microfono in questo periodo,
certo,
che vista l'aria che tira evita, perché altrimenti, come ha detto qualcun altro, viene giù tutto. E quindi, voglio dire, le dichiarazioni di qualcuno che sono state definite da alcuni troppo aziendaliste e da altri grande capitano, non c'entrano nulla con quella che è la realtà delle cose, nemmeno con quella che è la realtà del suo pensiero. Siccome non è scemo, va al microfono e fa il suo lavoro, giustamente, aggiungo io,
Senti,
quindi, voglio dire, ecco,
ci
diciamo
chiedono,
che serpeggiano diverse cose.
Ci chiedono, intanto, come vedi la situazione in classifica? Perché la Juve non è distante, ma ha più problemi degli altri, ma è lì, attaccata. Però
io sono stufa di sentire questo discorso del non è distante. Se tu finisci la stagione al sesto posto, a nessuno interessa
però
nulla,
la stagione è lunga.
Tu sei a due punti dalla prima. Perché se finisci al sesto posto sei fuori,
sei
da
fuori
tutto.
Però c'è tempo,
non importa quanti punti tu sia, sei al sesto posto e tu mi dici c'è tempo per recuperare, non con questa media di risultati.
Vero, vero. Cosa manca quindi? Qual è il problema? E l'ho chiesto ieri, te la rifaccio quella di ieri, guarda, ce l'ho qui. Infortuni, rosa corta, novità tattiche. Cosa incide di più in negativo?
Incide di più in negativo, a mio parere, la rosa corta, perché se, ma più che corta, non è corta, ragazzi miei, allora non è semplicemente corta, è mal costruita, cosa che, come sempre, chi come me o come te o come altri che le partite le ha viste e che le situazioni le ha vissute, è stata detta già quest'estate questa cosa, cosa che abbiamo detto quest'estate, però non sia mai, perché ormai si vive nel mondo del pensiero unico, in cui è vietatissimo criticare Giuntoli e Motta. Sbagliato, si criticano anche Giuntoli e Motta perché è molto evidente che in questo momento ci siano dei problemi grossi, e la critica non serve a criticare e basta, perché poi c'è questo problema. Tutta questa gente che adesso dice che non si può criticare è la stessa che invece criticava gratis prima, perché vive per, come dire, compartimenti stagni. E soprattutto c'è una diffusissima ipocrisia che a me dà enorme fastidio. Allora, a differenza loro, io o te non critichiamo per il gusto di criticare, ma perché le cose si aggiustano fino alla fine di novembre e siamo già oltre. Poi è troppo tardi. La critica serve a tornare a cambiare strada.
Ecco, allora ti aggancio questa domanda. Puoi chiedere alla Bacchetta? Qualcuno intanto dice: grande Alessandra, ci vorrebbe una come lei in dirigenza. Poi ci sono gli affezionados. Grazie. Che dicono complimenti. Potrebbe chiedere alla signora Bacchetta chi secondo lei comanda davvero in società dopo John, cioè chi è che si assume le responsabilità decisionali? Fate, prendete, spendete, non fate
queste... Allora, le responsabilità decisionali nel senso di spendere eccetera le piglia solo la proprietà, quindi non c'è nessun altro. Poi Scanavino è, come dire, una persona che lavora con lui anche in altri ambiti, quindi sicuramente, ma anche per questione di, è l'amministratore delegato, quindi voglio dire, quello che decide,
manca qualcosa in mezzo?
Sì, no, questo no, finanziariamente è Scanavino.
Manca qualcosa in mezzo? Si può aggiungere qualche pezzo importante nel breve? Per migliorare?
Allora,
nelle
nel
decisioni.
Breve per migliorare, ma in campo stai dicendo o in dirigenza?
Dirigenza.
In dirigenza, a mio parere, c'è da cambiare, c'è da cambiare troppo per poterlo fare adesso. Nel senso che, a differenza della squadra, la dirigenza la puoi e la devi cambiare anche in toto se serve. Mentre la squadra non è mai una buona idea cambiarla troppo contemporaneamente, cosa è successa quest'estate senza la necessità, peraltro, perché non c'era nessun bisogno di cambiare tutto quello che è stato cambiato, a partire come dico sempre, dal simpatico portiere, cambio del tutto inutile, quel cambio lì, ti sei speso dei soldi e messo un problema dove il problema non c'era. E che nessuno vi venga a dire, Ema Motta vuole quello che gioca coi piedi. Il portiere deve saper parare, non giocare coi piedi. Se poi sa anche far dell'altro, bene. E l'abbiamo visto come funziona, perché Perina ha fatto molto meglio del caro Di Gregorio.
Beh, ha fatto bene entrambi, o molto meglio. Vada,
non è certo, no,
addirittura molto meglio. Perino,
diciamo, Antonio, Perina ha fatto meglio e ha parato rigori che quell'altro manco si sogna di riuscire a parare. Attenzione.
Come severa, ecco. Bacchetta, lei oggi ecco. È severa. Senti, ti faccio un po' sorridere e un po' arrabbiare. Allora, buongiorno direttore, io ad Alessandra Bacchetta voglio bene, la penso come lei, Davide da Soncino, Domenico da Bari qualcosa di simile, poi dall'Ecuador solo complimenti, Vulcano dall'Ecuador ci dice Nedved segnò il gol del 2-0 in quell'Inter Juve-Inter 3-0 del 2003 sì. E meno male esatto. Che al mal di schiena, disse Caressa, si ricorda anche il commento di Caressa, pensa. Esatto, qualcuno dice
dicevano durante la partita che la batti schiena quando faceva una cosa.
Buongiorno direttore, record del mondo, da quando l'ascolto non sono mai stato d'accordo con la Bacchetta, quindi per dirti che la gente a casa ascolta e naturalmente si divide. Bacchetta per presidente, mi dici cosa ti piace di questo nuovo corso? Più
cosa
di tutto
mi piace?
Sì, in più campo fuori sì. Un giocatore, una situazione, una decisione presa o da prendere, il ritorno di Chiellini, non lo so, dimmi tu.
Beh, ecco, l'hai detto, cosa mi piace più di tutto? Sicuramente il ritorno di Chiellini, ma di grandissima lunga più di tutto.
Ci hanno chiesto prima perché non è tornato vicino al campo, che è stata la sua arte migliore.
Perché Chiellini è una persona estremamente intelligente, che ha sempre avuto ambizione, tra virgolette, di fare qualcosa di più dello stare in campo, perché ha le capacità come dire cerebrali e imprenditoriali tra virgolette per fare dell'altro, e quindi giustamente si dedica pur nello stesso ambito dal punto di vista dell'industria, perché industria del calcio sempre è, ma si dedica ad aspetti diversi, perché non di solo campo e scarpette vive l'uomo, ecco, e quindi giustamente pensa anche a fare altro, e meno male, e per fortuna che c'è anche chi è intelligente e la sua esperienza sul campo la può utilizzare anche per fare altro fuori dal campo.
Se avete il coraggio, fate entrare in diretta i tifosi, non fate monologhi. Beh, noi intanto lanciamo degli spunti.
Non fate monologhi. Allora, signori miei, Radio Cortile sta da un'altra parte. Le dirette nelle radio con un certo livello di professionalità le fanno coloro che sono dediti a questo tipo di mestiere.
Ascoltate. Questo è anche un modo per trasferire... per comunicare, no? Radio Bianconera non vi dirà mai quello che è giusto o sbagliato, ma ascoltate, perché poi in ogni trasmissione, in ogni fascia, c'è lo spazio, nel mio ad esempio Let's Goal, dove dibattiamo e diamo spazio a voi e vi consideriamo, vi mettiamo sullo stesso piano dei nostri opinionisti, naturalmente per commentare il vostro pensiero in base a quello che avete ascoltato, quella che è la vostra juventilità e la vostra esperienza. Questo è il nostro modo di fare radio e Alessandra, non ci eravamo messi d'accordo, l'ha spiegato, perché questo è lo stile di Radio Bianconera. Grazie Alessandra!
Grazie a voi.
Non ti ho detto volutamente.
Caros che ci ascolta, che non è stata bene, adesso sta meglio.
Ah, bene.
Quindi la saluto.
Allora, naturalmente ti ho scritto in privato, ti scriverò in privato, non te lo dico chi è l'ideatore di quella linea, no? Perché non ti voglio far dormire questa notte, ma tanto lo scoprirai a breve.
Ah, ma adesso tanto apro Google.
Perché me lo continuavano a scrivere.
E me lo tirerò in mente.
L'hai entusiasmata, mi scrive qualcuno, mi ha entusiasmato, adesso me la riascolto, bravi, e poi ci saranno anche i podcast, oppure dovete aspettare mercoledì prossimo. Ciao Alessandra, buona giornata. 14
voi, buona giornata.
Spaccate quasi, oggi tremendamente in ritardo, ma ne avevamo accumulato da prima, solo un minuto di ritardo, diamo il testimone, passiamo il testimone. Alberto Mauro, c'è ancora lui oggi? Sì, è lui che compare con... il suo fotogramma. E allora, Cose di Calcio finisce qui domani. Vi lascio nelle mani di Chiara Leati. Dopodomani nelle mani di Paolo Rossi, ma con me in collegamento. Ciao, let's go!
Cose di Calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.